Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Venerdì e sabato prossimo vivremo uno speciale momento penitenziale chiamato 24 ore per il Signore. Sarà, possiamo chiamarla sì, sarà la festa del perdono. Il perdono che ci dà il Signore si deve festeggiare, come ha fatto il padre della parabola del figlio prodigo, che quando il figlio è tornato a casa ha fatto festa, dimenticandosi di tutti i suoi peccati. Sarà la festa del perdono.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia del mercoledì. La festa del perdono, così Papa Francesco al termine dell'Angelus domenica scorsa, riferendosi all'iniziativa 24 ore per il Signore, che avrà luogo tra le 17 di venerdì e le 17 di sabato prossimo, una iniziativa voluta dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Dunque un po' in tutto il mondo, almeno una chiesa per ogni diocesi rimarrà aperta nella notte tra venerdì e sabato, per consentire a chi volesse di accostarsi al sacramento della riconciliazione. E sarà lo stesso Papa Francesco ad iniziare alle 17 di venerdì nella Basilica Vaticana, presiedendo la liturgia penitenziale, durante la quale egli stesso appunto confesserà alcune persone. E nella città di Roma saranno tre le chiese che rimarranno aperte tutta la notte, situate tutte nel centro storico, per l'esattezza la chiesa di Sant'Agnese in piazza Navona, la chiesa delle Stimmate in Largo Argentina e la basilica di Santa Maria in Trastevere. L'iniziativa si concluderà poi, sempre per quanto riguarda la capitale, il giorno dopo alle 17 con la celebrazione dei Vespri nel santuario della Divina Misericordia presso la chiesa di Santo Spirito in Sassia. E allora ci fermiamo in apertura del nostro incontro a riflettere proprio sul sacramento della riconciliazione, in particolare sull'aspetto festoso di questo sacramento che ci ha ricordato Papa Francesco, un aspetto che non è così chiaro, così immediato per noi. E lo facciamo con la biblista Rosalba Manes, autrice del volume che in queste settimane state ascoltando nell'adattamento radiofonico di Rosario Tronnolone, ogni sabato e domenica alle 7 e in replica alle 21. Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio al prodigo.
La festa è una categoria straordinaria che attraversa tutta la Bibbia perché orienta la vita dell'uomo e ne rappresenta l'orizzonte di senso. L'uomo desidera la festa, ce ne accorgiamo dall'esperienza personale che facciamo, spesso viviamo. Ci proiettiamo verso la festa, ma spesso pensiamo che la festa sia legata a delle cose che devono darci gioia, che devono procurarci gioia, o degli eventi che devono capitare tali da farci gioire. In realtà il Papa ci ricorda che la festa non è data dalle cose, non è data dalle situazioni, la festa è data dall'esperienza di un amore accolto, da una pienezza di relazione. E allora ci parla del perdono come festa, perché nel perdono si scopre la bellezza della relazione tra l'uomo e Dio, un Dio che guarda l'uomo con uno sguardo di benedizione, che lo trova bellissimo, malgrado i suoi limiti, malgrado la sua fragilità, malgrado anche la sua povertà. Il perdono è festa, perché Dio non umilia l'uomo, non gli chiede di fare degli sforzi, dei sacrifici. Dio ricorda all'uomo la sua alta dignità, lo fa passare dalla logica del commercio, dalla logica dei meriti e demeriti, alla logica della gratuità, a valorizzare tutta la ricchezza che c'è in lui, nella vita, nel fratello e anche nella relazione stessa con Dio. Spesso percepiamo il sacramento della riconciliazione come qualcosa di umiliante, come qualcosa, come un'espressione, no, di una frustrazione umana: non sono riuscito a rispondere a un ideale di perfezione. Il Papa ci dice che la vita cristiana non è un cammino di perfezione così come la intendiamo noi, è un cammino di gioia, un itinerario di gioia, al di là delle prove, delle difficoltà, e consiste proprio nella percezione di quella bellezza che passa nell'incontro con l'altro e nella percezione di una relazione con Dio che è fatta proprio per farci gioire. Dio viene incontro a noi per darci gioia, non per umiliarci né per darci dei castighi. Dio è il Signore della gioia. E allora tutta questa tradizione biblica, l'invito alla gioia: gioisci, rallegrati, Maria che esulta in Dio Salvatore, perché è tutta la nostra vita un'esperienza di salvezza, e questa salvezza ci fa essere anche misericordiosi e disposti al perdono verso gli altri. La pienezza dell'amore di Dio che si manifesta nel perdono non è qualcosa che viene semplicemente a curare il nostro cuore, le nostre ferite, come una sorta di placebo che dice: ecco, va bene, adesso continua ad andare avanti, non sei proprio male. Ma è una ricchezza che bisogna far passare. Dio ci dà l'acqua viva e ci trasforma a nostra volta in sorgenti di acqua per gli altri.
Cari amici, celebrare il sacramento della riconciliazione significa essere avvolti in un abbraccio caloroso, e l'abbraccio della infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi dell'eredità, ha sprecato tutti i soldi, e poi, quando non aveva niente, è deciso di tornare a casa, ma non come figlio, ma come servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. E la sorpresa è stata che, quando incominciò a parlare, a chiedere perdono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fa festa. Ma io vi dico, ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa. Andiamo avanti su questa strada. Che il Signore vi benedica.
Thank you.
Ci avviamo a grandi passi verso il 27 aprile, giorno delle canonizzazioni di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Ascoltiamo ancora un passaggio della intervista del padre Vito Magno al postulatore della causa di canonizzazione del beato Giovanni Paolo II, Monsignor Slavomir Oder.
Monsignor Oder, come si sente dopo aver portato a termine il lavoro di postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo II?
È una grande gioia, una grande soddisfazione. Mi ricordo il giorno della beatificazione, il giorno in cui ho visto negli occhi di Benedetto XVI una grande felicità, e girandomi ho visto una grande gioia della Chiesa. Sicuramente quello che è nel mio cuore è la grande soddisfazione per aver dato un contributo a questa gioia della Chiesa, poter essere strumento nelle mani di Dio che porta avanti la sua storia, la storia degli uomini. E per me è sicuramente un motivo di grande gratitudine proprio per Dio che mi ha affidato attraverso i miei superiori questo compito, che per me personalmente sicuramente significa una straordinaria avventura spirituale e umana.
Lei ha conosciuto Giovanni Paolo II. Da postulatore ha scoperto qualcosa di nuovo su di lui?
La mia conoscenza con Giovanni Paolo II sì, c'è stata, però non era la familiarità. Perciò per me era tutto nuovo. Quello che sicuramente mi ha colpito, che mi ha toccato profondamente, oltre la coerenza di questa vita, era proprio la profondità della vita di un uomo di Dio, radicato profondamente nella vita di Dio stesso, un uomo che viveva di preghiera e perciò era così autentico, così gioioso, così trasparente.
In 8 anni di lavoro sulla causa, qual è stata la sua fatica maggiore?
Ce ne sono state diverse, però potrei dire che la difficoltà più grande proveniva forse dal mondo dei giornalisti, alla ricerca delle notizie, e questo spinti senz'altro dall'interesse popolare. Molto spesso sentivo il soffio alle spalle, quando, quasi come per voler dettare i tempi, i ritmi del lavoro della Chiesa, e per me senz'altro questo era un po' stressante e è un po' difficile da affrontare, dato poi che si trattava del mio primo contatto con i giornalisti in maniera così frontale. E poi, per quanto riguarda il merito del lavoro, senz'altro questo processo ha avuto le sue specificità. Per esempio, il fatto di un'apertura così repentina del processo ha indicato alcune procedure inconsuete che normalmente vengono applicate per quanto riguarda, per esempio, accesso agli archivi, contatto con i testimoni. E qui, trattandosi di un processo praticamente cominciato e svolto immediatamente dopo la morte del servo di Dio, di beato Giovanni Paolo II, ora, ecco, bisognava trovare la modalità nuova per vivere nella correttezza procedurale, perché la parola d'ordine che ho ricevuto dal Papa Benedetto era quella: fate presto, ma fate bene, e questo significa anche osservanza della legge della Chiesa.
Ed ora guardiamo alla liturgia di domenica prossima, quarta del tempo di Quaresima. Ascolteremo il brano del cieco nato, narrato dall'Evangelista Giovanni al capitolo 9. Ce lo spiega Don Fabio Rosini alla luce della prima lettura.
Ecco, nella prima lettura c'è una frase celeberrima. La prima lettura è l'elezione di Davide, ovvero sia il momento in cui il profeta Samuele, con il suo corno d'olio, parte, va nella casa di Jesse, il padre di questi ragazzi molto belli che si presentano bene, tutti tranne uno che ha un aspetto un po' più gentile, un aspetto secondario, e infatti neanche il padre lo ha presentato al profeta. Il profeta Samuele crede di avere davanti a sé dei candidati idonei, ma il Signore dice: no, non sono questi. Lui è sicuro, dice: ma certo, uno di questi è consacrato. No, Egli dice questa frase: non guardare il suo aspetto, nella sua alta statura, io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Ecco, sarà scelto un ragazzo giovane, di apparenza dimessa rispetto ai suoi fratelli, che però ha un cuore particolare. Ecco, questo è il punto. Nella lettura del Vangelo di questa domenica, domenica della gioia, domenica della festa, dove normalmente anche si parla della misericordia, qui c'è un uomo che è cieco e che arriverà alla luce, ma la luce vera e propria non sarà quella. Ovvero sia, la luce che questo uomo riceverà con un rituale interessantissimo, vedrà ungere, interessante, non sporcare, ma ungere i suoi occhi da questo impasto antico che è il fango fatto dalla saliva di Cristo con la terra, la saliva che rappresenta la sua parola e la terra che rappresenta quella polvere di cui è fatto l'uomo. Quando la polvere che l'uomo è incontra la parola di Cristo, ecco che le parti più dolorose del nostro essere possono essere consacrate, possono diventare qualcosa di redento, e infatti questo uomo recupererà la vista, ma questo uomo scoprirà che questa vista non basta. Infatti, che lui sia guarito, questa cosa curiosamente non convince nessuno. Sarà sottoposto a un processo infinito da parte dei giudei, i quali metteranno in questione. Perché? Perché hanno uno schematismo formale, ovvero sia, il problema è che questo miracolo è stato fatto in giorno di sabato, addirittura l'opera di impastare del fango è una trasgressione della legge. Ecco che l'uomo sfodera la sua visione. Noi dobbiamo incasellare dentro schemi il nostro rapporto con Dio, non c'è niente da fare. A noi, se le cose non ci passano per la testa, se non passano per la ragione, per la circonferenza cranica, sono sbagliate, sono inaccettabili. Per questo noi diventiamo liberi per la redenzione di Cristo, per ritornare schiavi in un minuto, mettendo sempre quattro regolette subito. Appena conquistiamo qualcosa che viene da Dio, lo dobbiamo incasellare, inscatolare in regolette da quattro soldi, che sono povere, piccole e anguste, e che in fondo fanno tornare a noi, alla nostra opera, la straordinaria, meravigliosa irruzione di Dio nella nostra vita, che era gratuità, che era perdono, che era amore, che era redenzione, che era novità, che era guarigione, che è il perdono di Dio, la sua festa. Infatti noi abbiamo questo problema. La luce vera qual è? Rifiutiamo di camminare nella luce di Dio, che è diversa dalla nostra, perché la nostra luce la conosciamo, è sicura, è certa. Addirittura noi vedremo in questo Vangelo che ci stanno questi signori che sono di fronte a un patente miracolo che diventa secondario rispetto al fatto che loro hanno una legge: di sabato queste cose non si fanno. Quindi non conta niente che questo uomo sia stato liberato. Addirittura nel Vangelo saranno chiamati i genitori di questo uomo, i quali tradiranno il figlio pur di non uscire dallo schema religioso, pur di non uscire dalla sinagoga. Loro si sentono di abbandonare questo figlio che ha appena riacquistato la vista. Loro dicono: è il nostro figlio, era nato cieco, però come questo abbia riavuto la vista, questo noi non lo sappiamo. Ma com'è possibile? Eppure questa scena c'è in questo testo. Questi genitori scelgono l'appartenenza alla sinagoga piuttosto che il loro figlio, cioè la vita viene schiacciata. Sembra assurdo, ma noi di queste cose ne facciamo tante. Cosa conta veramente? Qual è la luce che dobbiamo arrivare ad avere? Questo uomo arriverà alla luce vera, la sua luce sarà conoscere chi è Cristo. E lui sceglie di essere scacciato dalla sinagoga perché è troppo più importante essere fedele all'uomo che l'ha salvato. Cioè, sarà più importante una relazione con il Messia piuttosto che l'accettazione in un consesso umano. Noi tante volte non siamo tanto consapevoli di quanto e come influisca su di noi l'attesa altrui, quanto su di noi sia forte la pressione dell'accettazione del consesso, dell'accettazione delle nostre sinagoghe, delle nostre regole, delle nostre etichette, e guardiamo ciò che guarda l'uomo, incastrati in una visibilità, in una presentabilità della nostra vita, finiamo per perdere la luce vera. La luce vera è avere un rapporto con Dio. Quello vale tutto. Quello decide di tutto, anche avere un rapporto vero con gli altri. Quante volte noi siamo così, gente che cammina nella penombra della mediocrità e non ci apriamo allo straordinario, alla meraviglia della grazia. Questo uomo che deve essere guarito dalla sua cecità è l'uomo che nasce con un problema irrisolto, l'uomo che nasce con una cosa da schiudere, una vista da aprire, una luce a cui arrivare. Questa luce si oppone ai suoi schemi, questa luce è il contrario delle sue forme di guardare, questa luce è il contrario delle sue convenzioni. Arriveremo noi a abbandonare, come dobbiamo fare, i nostri schemi per entrare nella sorpresa di Dio, nell'iniziativa di Dio? Ogni giornata in fondo abbiamo questa sfida: o restare attaccati al nostro schema o aprirci all'opera di Dio. La Quaresima è il tempo per abbandonare la nostra luce e passare alla sua luce, a guardare quello che Lui guarda e non quello che guardiamo noi, non l'apparenza, ma il cuore.
E siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera alle 21. I Giochi dell'Armonia presenta La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. E abbiamo ascoltato un passaggio dell'intervista del padre Vito Magno al postulatore della causa di canonizzazione del beato Giovanni Paolo II, Monsignor Slavomir Oder. E come vi dicevo, è un modo per prepararci al grande evento che vivremo il 27 aprile, le canonizzazioni di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Voglio quindi chiudere con un pensiero di Giovanni XXIII, un pensiero del Papa Buono rivolto agli infermi. Rasserenati, Dio è con te. Soffri, è vero, ma Egli ti è vicino. Fidati di Lui come ti fideresti di tuo padre. Se ha permesso che tu soffra, è perché ne scorge un bene che tu oggi non conosci ancora. La tua serenità è nel fidarti di Dio, che non è capace di deludere mai.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Los juegos de la armonía.
I giochi dell'armonia.
Loinat exime.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Dell'armonia.
Les jeux de l'harmonie.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17:35 e alle 21:00.